Radio Giornale.
Buonasera da Giuseppe Limoncello. Rendere note le donazioni superiori ai 15.000 franchi. Il Parlamento favorevole ad una maggiore trasparenza nel finanziamento della politica. Soddisfatti i promotori, pronti a ritirare l'iniziativa. Archiviato per il Consiglio federale, l'accordo quadro non cessa però di far discutere. In Parlamento sono in molti ad esigere spiegazioni dal governo. Troppo schierati a favore, l'accusa mossa a molti scienziati per il sostegno alla legge sul CO2. Un impegno dettato dall'urgenza climatica, la risposta. Ne parleremo in un approfondimento. Più di 20 anni di carcere in Italia condannati per disastro ambientale gli ex proprietari dell'Ilva di Taranto. Disposta anche la confisca degli impianti della più grande acciaieria d'Europa. La pandemia non ferma la Coppa America, cancellata dall'Argentina a causa dell'emergenza sanitaria. La prestigiosa competizione calcistica trova ospitalità in Brasile. Un esordio in scioltezza. Federer supera in 3-7 l'uzbeko Istomin al primo turno del Roland Garros. Bella vittoria anche per Belinda Bencic. In futuro le donazioni superiori a 15.000 franchi per campagne elettorali e di voto dovranno essere rese pubbliche. Lo ha deciso oggi il Consiglio degli Stati, allineandosi così a quanto proposto dal Nazionale. Il Parlamento fa quindi un importante passo verso le richieste dell'iniziativa popolare denominata Più trasparenza nel finanziamento della politica. Un compromesso, l'iniziativa chiedeva infatti di fissare il limite a 10.000 franchi, che ora dovrebbe portare i promotori a ritirare il testo. Da Berna, Mattia Serena.
La necessità di rendere più chiaro da dove viene il denaro a disposizione di partiti, candidati e comitati che difendono iniziative e referendum è già stata espressa più volte dai cittadini in diverse votazioni cantonali. L'iniziativa per la trasparenza chiede che a livello nazionale i partiti e i candidati rendano noti i loro bilanci e le donazioni superiori ai 10.000 franchi. L'idea di fondo dei promotori è che i cittadini hanno il diritto di sapere chi, con grosse somme di denaro, cerca di influenzare la politica. Secondo i contrari si tratta invece di difendere la libertà e la sfera privata, che deve valere anche per l'impegno in politica. In Parlamento, anche perché le votazioni cantonali hanno mostrato che il tema è sensibile, si è fatta strada l'idea di un controprogetto. Il Consiglio degli Stati in un primo tempo aveva fissato a 25.000 franchi il limite oltre il quale si sarebbe dovuto indicare chi ha versato una cifra così importante a un partito o a un candidato. Il Nazionale lo ha portato a 15.000 e oggi i senatori si sono allineati, escludendo però proprio loro stessi. Secondo la maggioranza, a differenza di quelle per il Nazionale, le elezioni per il Consiglio degli Stati sono cantonali e le regole, anche in materia di trasparenza, spettano quindi ai cantoni. Per verificare la correttezza dei dati che dovranno venire pubblicati, la nuova legge prevede dei controlli a campione.
E il compromesso raggiunto soddisfa in gran parte gli iniziativisti. Sentiamo la presidente dell'Alleanza per più trasparenza nel finanziamento della politica, la consigliera nazionale socialista Nadine Massart.
È sicuramente molto positivo. Siamo a un passo dall'avere anche in Svizzera regole efficaci in materia di trasparenza.
Concretamente cosa significa che l'iniziativa verrà ritirata?
Sì, se il controprogetto indiretto supererà in questa forma anche le votazioni finali, proporremo al comitato di iniziativa di ritirare il testo.
Secondo voi dunque in questo modo si potrà avere veramente un finanziamento dei partiti e delle campagne più trasparente?
Purtroppo fino ad ora in Svizzera non abbiamo alcuna regola che favorisca la trasparenza. Grazie a questo controprogetto, approvato proprio grazie alla pressione esercitata dall'iniziativa, avremo finalmente delle norme dagli effetti concreti.
Questo dunque quanto detto Mattia Serena dalla consigliera nazionale Nadine Massard. Voltiamo ora pagina. L'accordo quadro con l'Unione Europea è morto. A decretarne il trapasso dopo anni di negoziati, lo sappiamo bene, è stato mercoledì scorso il Consiglio federale. Ma però non è del tutto archiviato. PS Verdi Liberali, affiancati dal PLR, chiedono infatti di riaffrontare il tema in un dibattito d'attualità che dovrebbe avere luogo nella sessione che si è aperta oggi. Un dibattito che però non tutti vogliono. Da Berna, Anna Riva.
Prima c'è stato lo shock,
poi l'incredulità, infine, a bocce un po' più ferme, la reazione. L'annuncio della fine delle trattative sull'accordo quadro con Bruxelles e del conseguente nulla di fatto, c'era da aspettarselo, non ha lasciato indifferenti i partiti politici. Al contrario, socialisti e verdi liberali, spalleggiati dal PLR, decisamente non mollano la presa. La consigliera nazionale PVL, Isabelle Chevallet.
On espère que cet accord n'est pas mort.
La nostra speranza è che questo accordo non sia morto. Cerchiamo una soluzione per riattivarlo, per tentare di lanciare un dibattito. La democrazia è stata calpestata e noi proviamo una grande frustrazione. Una sensazione legata anche al mancato ascolto delle commissioni di politica estera che invocavano un dibattito sull'intesa. Ora, come dichiara il capogruppo del PS, il consigliere nazionale Roger Nordmann, il Consiglio federale deve giustificare la sua decisione davanti al legislativo. Il Parlamento è una sorta di autorità di vigilanza del Consiglio federale. Vorremmo che il governo spiegasse perché non ha tentato di salvare l'accordo andando incontro a Bruxelles sulla cittadinanza dell'Unione in cambio di concessioni sulla tutela dei salari. Vorremmo poi che si esprimesse sul suo fumoso piano d'adeguamento unilaterale al diritto europeo, piano che non prevede un riconoscimento da parte dell'Unione. Sulla stessa linea il consigliere nazionale PLR Olivier Feller.
Les affaires étrangères relèvent de la compétence du Conseil fédéral.
La politica estera è di competenza del Consiglio federale, recita la Costituzione. Quindi sul piano istituzionale non si può rimproverare nulla al governo. In compenso, per un dossier tanto importante, il Parlamento può chiedersi se veramente esistevano tra l'Unione Europea e la Svizzera divergenze tali da giustificare l'interruzione dei negoziati.
E la Suisse per giustificare l'interruzione delle negoziazioni.
Di tutt'altro parere l'UDC, il consigliere nazionale Albert Rösti. Questo nervosismo è assolutamente inutile, bisogna mantenere la calma. L'Unione Europea non ha reagito in maniera estrema. Sono molto fiero del nostro Consiglio federale che ha dimostrato di avere coraggio. Ora bisogna continuare a negoziare puntualmente laddove sorgono problemi. Quanto è elevato l'effettivo grado di nervosismo dei parlamentari lo scopriremo solo tra qualche giorno.
Lasciamo Berna per occuparci ora di attualità regionale. Ha una coda giudiziaria la demolizione notturna durante il weekend di parte dell'ex macello di Lugano che ospitava il centro sociale autogestito del Molino. La sezione locale dei Verdi ha infatti sporto una denuncia nei confronti del municipio cittadino contestando una serie di reati che vanno dalla violazione delle regole dell'arte edilizia, all'esposizione al pericolo della vita altrui, fino alla infrazione della legge sulla protezione dell'ambiente. In Italia ora, dove la vicenda Ilva ha portato alle prime condanne, la gestione della maggiore acciaieria in Europa da parte della famiglia Riva ha causato un disastro ambientale. Questo quanto stabilito dal Tribunale di Taranto, che ha così inflitto ai due fratelli ex proprietari 20 e 22 anni di reclusione. 3 anni e mezzo invece per l'ex presidente della Regione Puglia, Nichi Vendola, disposta anche la confisca degli impianti. Dettagli con Anna Valenti.
Colpevoli di associazione a delinquere finalizzata al disastro ambientale, avvelenamento di sostanze alimentari, omicidio colposo. Questo è il verdetto della Corte delle Assise di Taranto nei confronti dei fratelli Fabio e Nicola Riva, ex proprietari e amministratori dell'Ilva, condannati rispettivamente a 22 e 20 anni di reclusione. Una sentenza che giunge dopo 11 giorni di Camera di Consiglio e 5 anni di un processo che ha visto alla sbarra 47 imputati, tra cui 3 società. Condannati a pene pesanti anche alcuni stretti collaboratori dei fratelli Riva. 3 anni e mezzo invece a Nichi Vendola, ex presidente della Regione Puglia, reo secondo la Corte di aver intascato 10.000 euro per far pressioni sul direttore dell'Agenzia di Protezione dell'Ambiente Pugliese affinché ammorbidisse i dati sulle emissioni dell'acciaieria. Condanna contro cui Vendola si appellerà. Un processo questo figlio dell'inchiesta Ambiente Svenduto, condotta nel 2012 dalla Procura di Taranto. Alcune importanti perizie ambientali ed epidemiologiche dimostravano come terreni ed alimenti fossero contaminati da grandi quantitativi di diossina emessi dagli impianti dell'Ilva, seminando malattie e morte tra la popolazione. I giudici disposero il sequestro dell'area a caldo dell'acciaieria, ma nel frattempo il governo varò una serie di decreti per permettere all'acciaieria di continuare a produrre, perché l'Ilva fu dichiarata di interesse strategico nazionale. Il tribunale del riesame autorizzò l'uso in attesa di un ammodernamento mai avvenuto realmente. Impianti di cui oggi la Corte ha predisposto la confisca, che sarà possibile però solo dopo la sentenza di terzo grado.
A Bonn, in Germania, sono ripartiti oggi i negoziati internazionali sul clima per il rispetto degli accordi di Parigi siglati nel 2015. Per 3 settimane l'ONU promuove delle discussioni preparatorie in vista del prossimo vertice COP26 in agenda novembre a Glasgow, rinviato di un anno a causa della pandemia. Si tenterà di rilanciare i punti rimasti in sospeso nel 2019 al vertice di Madrid per mantenere l'aumento globale della temperatura terrestre almeno al di sotto dei 2 gradi centigradi. Quando scienza e politica si intrecciano, mai come finora forse gli scienziati in Svizzera si sono schierati così apertamente in favore di un tema in votazione, come nel caso della legge sul CO2, sulla quale saremo chiamati ad esprimerci il prossimo 13 giugno. Un impegno che giustificano con l'urgenza climatica, con l'ineluttabilità dei dati scientifici, ma l'accusa di attivismo politico è dietro l'angolo, come ci dice Gianluca Olgiati.
Fisici, ingegneri, giuristi, geologi e biochimici sono oltre 100 le firme di spicco di professori di vari atenei svizzeri apposta in calce a un appello della comunità scientifica diffuso a fine aprile a sostegno della legge sul CO2. E non è tutto.
Meine Damen und Herren, der Klimawandel entwickelt sich zur Klimakrise.
Mehr Arbeitsplätze und viel Innovation.
Surmontons ensemble la crise du siècle.
Diversi scienziati, primo fra tutti il noto climatologo del Politecnico di Zurigo, Reto Knutti, hanno prestato voce e volto ad uno spot della campagna per il sì, decisamente troppo per Christian Imar, che è tra i capofila del comitato referendario. Per il consigliere nazionale dell'UDC si tratta di puro attivismo politico. A suo dire la scienza dovrebbe limitarsi a fornire le basi scientifiche, ma non immischiarsi nella campagna politica.
L'espressione che facciamo non è sulla politica, l'espressione che facciamo è quella sui fatti.
La replica è di Daniel Farinotti, professore di glaciologia al Politecnico di Zurigo e anche lui tra i firmatari dell'appello. Fatti chiari, secondo la scienza, l'appello è quello di agire ora.
Quello che noi diciamo è che i fatti a livello del riscaldamento climatico e a livello delle conseguenze che ci possono essere sono chiare, pericoli naturali, eccetera, eccetera. E quello che è chiaro è che l'unica maniera per controbattere questa tendenza è la riduzione dell'emissione dei gas ad effetti serra.
Riduzione del 50% entro il 2030, così prevede la legge, in base agli impegni presi dalla Svizzera con l'accordo sul clima di Parigi. Per Christian Imark dell'UDC, un conto è la meta, un altro sono le vie per raggiungerla.
Es fehlt mir auch jetzt von diesen Wissenschaftlern eine Einschätzung über die Verhältnismäßigkeit.
Per Imark gli scienziati si dimenticano di parlare della proporzionalità delle misure. Se benzina, olio da riscaldamento e biglietti aerei diventeranno più cari, questi costi andrebbero messi in relazione ai benefici della legge, benefici che per il deputato Solettese sono pari a zero, visto che dal momento che il CO2 rimane a lungo nell'atmosfera, il clima continuerà a riscaldarsi con o senza questa legge. Riscaldarsi sì, ma a che velocità? La palla torna nel campo della scienza. Sonja Seneviratne, professoressa in climatologia al Politecnico di Zurigo, parla di una sorta di budget massimo di anidride carbonica che possiamo ancora emettere a livello globale. Se continuiamo di questo passo, dice la 47enne vodese, fra meno di 10 anni avremo già esaurito tutto il budget a nostra disposizione se vogliamo limitare il riscaldamento a 1,5 gradi entro il 2050. Da qui l'urgenza di agire subito.
C'est pour ça qu'il est important de diminuer très rapidement.
Qual è il ruolo della scienza? Fornire i dati, interpretarli, trarne le conclusioni anche in termini politici. Quel che è certo, come constatato dallo storico Kaspar Hirschi, è che la crisi climatica, prima ancora di quella del coronavirus, ha reso più fluido il confine tra parere scientifico e attivismo.
E questo era un approfondimento curato da Gianluca Olgiati. Un'assemblea straordinaria mondiale della sanità si terrà per 3 giorni a fine novembre a Ginevra. I ministri della salute dei 194 stati membri dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dovranno decidere se lanciare la trattativa per un trattato che meglio permetta di contrastare una eventuale qualsiasi nuova pandemia. Sentiamo Gabriele Fontana.
La preparazione a rispondere alle pandemie inizia ora, è quanto proclama Charles Michel all'annuncio della convocazione di una speciale assemblea mondiale della sanità a fine novembre. Il presidente del Consiglio europeo ha così reagito all'approvazione della proposta dell'Unione europea con la Svizzera, gli Stati Uniti e la Cina tra la 60ina di paesi cofirmatari. Una decisione per consenso al termine dell'assemblea mondiale della sanità ordinaria, il che lascia ben sperare sul lancio a novembre della trattativa per un trattato che dia un miglior accesso universale a strumenti diagnostici, medicinali e vaccini rispetto a quello che si è constatato e si sta sempre verificando nel contrastare il Covid-19, una pandemia che è ufficialmente già costata la vita a 3 milioni e mezzo di persone nel mondo, anche se le cifre reali, secondo le stime dell'OMS, sono dalle 2 alle 3 volte superiori. Non solo un'importante riforma della stessa Organizzazione Mondiale della Sanità si impone, ad auspicarla è stata la stessa commissione indipendente incaricata di valutare l'efficacia della risposta dell'OMS all'inizio della diffusione del nuovo coronavirus in Cina. La Commissione ha pure sottolineato la necessità di dare maggiori poteri di intervento immediato all'OMS, con la possibilità di inviare subito esperti sul posto per poi pubblicare rapidamente le loro scoperte e raccomandazioni per contrastare ogni nuovo focolaio epidemico. Quello che, come noto, non è stato possibile fare un anno e mezzo fa in Cina. Il rapporto congiunto sull'origine del nuovo coronavirus, pubblicato solo a marzo 2021 da Cina e OMS, è giudicato insufficiente dallo stesso direttore generale. Tedros Adhanom Ghebreyesus quindi ora si felicita. L'idea di un trattato sulle pandemie matura e rafforzerà anche la relazione tra gli stati e la loro cooperazione.
In America Latina il coronavirus non ferma il calcio. Tra 2 settimane in Argentina era infatti in programma la Coppa America, prestigioso appuntamento per tutti gli appassionati sportivi. Il paese però, di fronte alla recrudescenza della pandemia, ha annunciato ieri di rinunciare all'organizzazione dell'evento. Prontamente è subentrato il Brasile, dove la situazione però dal punto di vista epidemiologico è ancora peggiore. Da San Paolo sentiamo il nostro collaboratore Emiliano Guanella.
Un torneo dalla genesi travagliata. Per molti addetti ai lavori, la soluzione migliore sarebbe non disputarlo affatto. Prima la defezione della Colombia, travolta da un mese di proteste contro il governo, poi quella dell'Argentina, che sta vivendo il momento peggiore della sua crisi sanitaria. Si era allora candidato il Cile, forte di numeri confortanti sul fronte Covid e del 40% della popolazione vaccinata, ma l'idea non è piaciuta. La Federazione Sudamericana ha ringraziato la disponibilità del presidente Bolsonaro. Adesso ci sono solo 13 giorni per organizzare tutto, mentre è già sorto sui social un movimento di ripudio. In Brasile il malcontento sulla gestione della pandemia da parte di Bolsonaro sta crescendo. Nel fine settimana ci sono state diverse manifestazioni. Gli esperti dicono che è già in corso una terza ondata di contagi, complice il fatto che il ritmo della vaccinazione è ancora lento. Solo il 10% della popolazione ha ricevuto le 2 dosi. Neymar, Messi e compagnia si stanno già allenando con le rispettive nazionali, anche se alcuni campioni sudamericani come gli uruguaiani Luis Suarez e Cavani hanno già espresso la loro perplessità. I nostri paesi, hanno detto, stanno soffrendo. Sarebbe meglio spendere soldi per aiutare medici e strutture sanitarie.
Altre notizie sportive subito dopo la sigla. Grazie dell'attenzione e buon proseguimento di ascolto.
Radio Televisione Svizzera.